Anche da parte mia, grazie per essere all'ascolto. Anche oggi possiamo ripartire con il nostro programma. Stiamo studiando il libro di Genesi. Il resto del capitolo, quello che stavamo studiando già da settimana scorsa, l'11, si occupa della discendenza di Sem fino ad Abramo ed è la linea che seguiremo per tutto il Vecchio Testamento. Vado a leggervi dal verso 10 sino al 32, dal capitolo 11. Questa è la discendenza di Sem. Sem, all'età di 100 anni, generò Arpaxad 2 anni dopo il diluvio. Sem, dopo aver generato Arpaxad, visse 500 anni e generò figli e figlie. Arpaxad visse 35 anni e generò Sela. Arpaxad, dopo aver generato Sela, visse 403 anni e generò figli e figlie. Sela visse 30 anni e generò Eber. Sela, dopo aver generato Eber, visse 403 anni e generò figli e figlie. Eber visse 34 anni e generò Peleg. Eber, dopo aver generato Peleg, visse 430 anni e generò figli e figlie. Peleg visse 30 anni e generò Reu. Peleg, dopo aver generato Reu, visse 209 anni e generò figli e figlie. Reu visse 32 anni e generò Serug. Reu, dopo aver generato Serug, visse 207 anni e generò figli e figlie. Serug visse 30 anni e generò Naor. Serug, dopo aver generato Naor, visse 200 anni e generò figli e figlie. Naor visse 29 anni e generò Tera. Naor, dopo aver generato Tera, visse 119 anni e generò figli e figlie. Tera visse 70 anni e generò Abramo, Naor e Aran. Questa è la discendenza di Tera. Tera generò Abramo, Naor e Aran. Aran generò Lot. Aran morì in presenza di Tera, suo padre, nel suo paese natale in Ur dei Caldei. Abramo e Naor si presero delle mogli. Il nome della moglie di Abramo era Sarai, e il nome della moglie di Naor, Milca, che era figlia di Aran, padre di Milca e padre di Isca. Sarai era sterile, non aveva figli. Tera prese Abramo, suo figlio, e Lot, figlio di Aran, cioè figlio di suo figlio, e Sarai, sua nuora, moglie d'Abramo, suo figlio, e uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nel paese di Canaan. Essi giunsero fino a Caran e là soggiornarono. Il tempo che Tera visse fu di 205 anni, poi Tera morì in Caran. La parola di Dio segue questa linea genealogica fino alla croce di Cristo. Dio ha dimostrato all'uomo che è nel peccato. Nell'incidente di Caino e Abele abbiamo visto che Caino non riconobbe di essere un peccatore e in questo modo evidenziò il suo orgoglio. Abbiamo visto che prima del diluvio le persone indulgevano nel peccato, erano cieche, non vedevano il loro bisogno del Signore, erano sordi al suo richiamo, morti a lui nei peccati. Dio diede loro un invito attraverso Noè, ignorarono questo invito e rimasero nei loro peccati. Alla torre di Babele poi abbiamo visto il peccato di ribellione contro Dio. È naturale per la natura umana essere in ribellione contro Dio. Credo che ci siano molte persone oggi che dentro di loro sono in lotta contro Dio. Hanno costruito la loro piccola torre di Babele. Hai anche tu la tua torre di Babele? Sei in ribellione, ti posso chiedere, contro Dio? Nei primi 11 capitoli della Bibbia che abbiamo analizzato fin qui, vengono coperti 2000 anni, un periodo lungo come tutto il resto della Bibbia messa insieme. Nei rimanenti capitoli della Genesi sono coperti 350 anni. I quattro grandi eventi che abbiamo visto in questi capitoli sono la creazione, la caduta dell'uomo, il diluvio e la torre di Babele. Possiamo quindi voltare pagina e arrivare al capitolo successivo, il 12 del libro di Genesi. Questo capitolo che ci apprestiamo a leggere ci porta sull'altra sponda del fiume, che scorre rapidamente attraverso la Genesi. Qui l'atmosfera è del tutto differente. Il ritmo comincia a rallentare e noi ci prepariamo a fare una bella passeggiata. L'attenzione si sposta ora dagli avvenimenti, stupendi avvenimenti, ai personaggi. Fra loro non tutti furono grandi personaggi, ma tutti furono importanti. In Genesi ce ne sono 4. Ed altri ne incontreremo nei successivi libri della Bibbia. Accennavo prima ai 4 grandi eventi incontrati fin qui nei primi 11 capitoli del libro di Genesi. Dicevamo della creazione, la caduta dell'uomo, il diluvio e come ultimo evento la torre di Babele. In tutti questi Dio si stava occupando del genere umano nel suo insieme. A partire dal capitolo 12, invece, c'è un cambiamento radicale. Ci vengono infatti presentati quattro individui. Nella prima sezione vedremo Abramo, l'uomo di fede, quindi ci sarà poi Isacco, il figlio amato, in seguito ci sarà Giacobbe, il figlio scelto e castigato. Infine ci sarà la sofferenza e la gloria di Giuseppe. Quelli che ho elencato sono i quattro patriarchi, quattro persone estremamente importanti per la comprensione della parola di Dio, e la loro storia ci verrà raccontata nel rimanente del libro della Genesi. Dopo l'episodio della Torre di Babele, Dio focalizza la sua attenzione su un individuo, su una persona. Da questo individuo egli avrebbe tratto una nazione. A questa nazione avrebbe dato la sua rivelazione e da questa nazione avrebbe tratto il Redentore. Le cose che caratterizzano da sempre un grande uomo sono la fama, un carattere nobile, generoso, la capacità di cogliere al volo l'attimo storico propizio. Come disse Napoleone, l'uomo del destino. Bene, Abramo, l'uomo scelto da Dio, ebbe tutto ciò, tanto che le tre religioni più grandi del mondo, ebraismo, islamismo e cristianesimo, fanno riferimento a lui. Possiamo dire che da questo punto di vista fu un grande uomo, ma la cosa più importante per la quale egli viene citato dalla Bibbia è la sua fede. In Romani 4, verso 3, è scritto: Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Quando Dio scelse Abramo, scelse un uomo di fede. Scopriremo insieme nello studio dei capitoli che lo riguardano che Dio apparì a questo uomo 7 volte, ogni volta per stimolare a far crescere la fede nella sua vita. Ciò non significa però che egli fu perfetto. La verità è che egli fallì diverse volte. Dio gli diede 4 prove ed egli si trovò faccia a terra in ognuna delle 4, ma si alzò, si scosse di dosso la polvere e iniziò di nuovo. Posso dirti che se Dio ha toccato il tuo cuore, la tua vita, tu puoi anche sbagliare, ma sicuramente ti alzerai e ripartirai ancora, ancora. Questo è quello che vedremo accadere nella vita di Abramo anche nel capitolo 12 che stiamo per iniziare a studiare. Leggiamo quindi i primi 3 versi del capitolo. Il Signore disse ad Abramo: va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome, e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno, e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Questi primi 3 versi del capitolo 12 ci riportano la triplice promessa di Dio ad Abramo, e sono il punto centrale, il perno della Bibbia. Il resto della scrittura è una rivelazione di questa triplice promessa. Quindi siamo in un punto davvero centrale della scrittura. La prima parte della promessa è relativa alla terra, intesa come territorio. Dio disse: va nel paese che io ti mostrerò. La seconda parte della promessa riguarda la nazione. Io farò di te una grande nazione e ti benedirò e farò il tuo nome grande. Gli promise anche: e benedirò chi ti benedirà e maledirò chi ti maledirà. La terza parte della promessa è che egli, il Signore, avrebbe fatto di lui una benedizione. Infatti è scritto: in te Abramo, saranno benedette tutte le famiglie della terra. Queste 3 promesse, quindi, più volte rinnovate nei capitoli successivi, fino a diventare nel capitolo 15 un passo sotto giuramento tra Dio e Abramo, sono promesse eterne che Dio non ha mai ritirato. In parte esse hanno già avuto adempimento, ad esempio per quel che riguarda la nascita da Abramo di una grande nazione e per il fatto che attraverso Gesù Cristo egli è stato fonte di benedizione per tutto il mondo. Ma sappiamo anche, e lo vedremo proseguendo nello studio della parola di Dio, che gli effetti del patto sono sospesi a causa della disobbedienza del popolo di Israele e che il patto stesso troverà piena realizzazione quando Israele si convertirà a Gesù Cristo. Di questa conversione si parla sia nel Vecchio che nel Nuovo Testamento. Ora, alla luce delle 3 promesse di Dio, Abramo cosa fece? La risposta a questa domanda scaturisce direttamente dal racconto che troviamo nei versetti successivi. Leggiamo quindi fino al verso 9. Abramo partì, come il Signore gli aveva detto, e Lot andò con lui. Abramo aveva 75 anni quando partì da Caran. Abramo prese Sarai, sua moglie, e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che possedevano, e le persone che avevano acquistate in Caran, e partirono verso il paese di Canaan. Giunsero così nella terra di Canaan, e Abramo attraversò il paese fino alla valle di Sichem, fino alla quercia di More. In quel tempo i cananei erano nel paese. Il Signore apparve ad Abramo e disse: «Io darò questo paese alla tua discendenza». Lì Abramo costruì un altare al Signore che gli era apparso. Di là si spostò verso la montagna ad oriente di Betel e piantò le sue tende, avendo Betel a occidente e Ai ad oriente. Lì costruì un altare al Signore e invocò il nome del Signore. Poi Abramo partì, proseguendo da un accampamento all'altro, verso la regione meridionale. Quindi Abramo partì. Noi sappiamo da altri brani della scrittura che Dio aveva chiamato Abramo quando egli viveva in Ur dei Caldei. Infatti nel discorso di Stefano, riportato nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 7, troviamo queste parole, nei versi 2 e 3. «Fratelli e padri, ascoltate. Il Dio della gloria apparve ad Abramo, nostro padre, mentre egli era in Mesopotamia, prima che si stabilisse in Carran, e gli disse: «Esci dal tuo paese, dal tuo parentado, e va nel paese che io ti mostrerò». Abramo quindi obbedì a Dio lasciando la sua casa, il suo lavoro, la civiltà elevata di Ur, non sapendo verso quale luogo fosse diretto. Tuttavia non fu un'obbedienza completa perché, come abbiamo letto nel capitolo 11, egli prese con sé parte della sua famiglia. Egli prese con sé suo padre Tera, anche se Dio aveva detto di non farlo, perché Dio volle portarlo fuori dalla sua terra e lontano dai genitori, possiamo chiederci. Perché questo? Abbiamo la risposta a questa domanda, a questo interrogativo, nel libro di Giosuè. Al capitolo 24 di Giosuè, nel verso 2, è scritto: «I vostri padri, come Tera, padre di Abramo, e padre di Naor, abitarono anticamente al di là del fiume e servirono gli altri dei». Essi quindi servirono altri dei, altre divinità. Abramo era nato e cresciuto in un mondo idolatra che adorava dei della terra, degli astri, della natura, della nazione, un mondo corrotto e perduto che praticava la magia, la divinazione. Abramo invece credeva in un Dio onnipotente, eterno, nell'Altissimo, Signore e Creatore del cielo e della terra, padrone reale, legittimo di tutta la creazione, giusto giudice, giusto amministratore del mondo. Abramo credette all'Eterno, cioè al solo vero Dio. Questo ci viene detto di lui in numerosi versetti della Scrittura. Dio scelse di separare Abramo da quel mondo e di usarlo per il suo piano di salvezza dell'umanità. Ed egli, quest'uomo, Abramo, obbedì, rispondendo alla sua chiamata. Il tempo che Abramo passò in Carran con suo padre fu solo un segnare il passo e un ritardare le benedizioni di Dio. Dio non gli apparve più, fino a che non si mosse verso la terra di Palestina, fino a quando cioè non si separò da tutti i suoi parenti più prossimi, portando il solo Lot con sé. Forse qualcuno può pensare che Abramo lasciò Ur e poi Caran, perché erano posti invivibili, e che per questo, partendo verso la terra del grano e del vino, una terra dove scorreva latte e miele, dove ogni cosa era piacevole, egli migliorò realmente il suo destino. No, non credetelo. Questo non è ciò che la Bibbia dice. Dall'archeologia sappiamo che Ur dei Caldei era altamente civilizzata in quel periodo, era una grande e prosperosa città. Abramo perciò lascia tutte quelle comodità. E in quel tempo i cananei erano nel paese. I cananei, quindi questa è la sua destinazione, Canaan, i cananei, il popolo che occupavano quel territorio, discendenti di Canaan, figlio di Cam, non erano civilizzati. Se c'era qualcuno di barbaro e pagano, beh, quelli erano proprio loro. Lo scopo di Abramo, nel suo viaggio verso Canaan, non era certo quello di migliorare il suo destino. Egli partì solo in ubbidienza al comando di Dio. Il frutto di questa obbedienza fu, come abbiamo letto, una nuova apparizione di Dio e una riconferma delle sue promesse. La riconoscenza e la fede di Abramo nelle promesse di Dio si manifestò con la costruzione dell'altare. Questa era la sua testimonianza per Dio e ovunque Abramo andò, lasciò una testimonianza per Dio. E i cananei impararono presto che egli era un uomo che adorava il Signore. La seconda parte del capitolo racconta del viaggio della permanenza di Abramo in Egitto. Viaggio provocato da una forte carestia, ma non ordinato da Dio. Leggiamo quindi questo racconto. Dal capitolo 12 di Genesi vi leggo i versi dal 10 al 20. «Venne una carestia nel paese, e Abramo scese in Egitto per soggiornarvi, perché la fame era grande nel paese. Come stava per entrare in Egitto, disse a Sarai, sua moglie: «Ecco, Io so che tu sei una donna di bell'aspetto. Quando gli egiziani ti vedranno, diranno: è sua moglie. Essi mi uccideranno, ma te lasceranno la vita. Di dunque che sei mia sorella, perché io sia trattato bene a motivo di te, e la vita mi sia conservata per amor tuo. Quando Abramo giunse in Egitto, gli egiziani osservarono che la donna era molto bella. I principi del faraone la videro, ne fecero le lodi in presenza del faraone, e la donna fu condotta in casa del faraone. Questi fece del bene ad Abramo per amore di lei, e Abramo ebbe pecore, buoi, asini, servi, serve, asine e cammelli. Ma il Signore colpì il faraone e la sua casa con grandi piaghe a motivo di Sarai, moglie di Abramo. Allora il faraone chiamò Abramo e disse: «Che cosa mi hai fatto? Perché non mi hai detto che era tua moglie? Perché hai detto: è mia sorella? Così io l'ho presa per moglie. Ora eccoti tua moglie, prendile, vattene». E il faraone diede alla sua gente ordini relativi ad Abramo, ed essi fecero partire lui, sua moglie, e tutto quello che egli possedeva. Abramo dunque decise che, per sopravvivere alla carestia, doveva andare in Egitto. Avrete senz'altro notato che Dio non gli aveva detto di farlo. Quando gli era apparso l'ultima volta, Dio aveva praticamente detto: «È questo, Abramo, questo è il paese che io ti darò. Tu sarai una benedizione e io ti benedirò qui». Ma come abbiamo visto, Abramo non gli credette, andò in Egitto. Comunque, per lui ci fu subito un problema da risolvere. Il problema era Sara, perché era una bella donna. Vedremo poi nel capitolo 20, al versetto 13, che Abramo e Sara si erano già accordati per far passare, in caso di bisogno, quest'ultima come la sorella di Abramo. Ciò comportava una mezza verità, perché in effetti lei era veramente figlia di Tera, ma aveva una madre diversa. Questo stratagemma fu usato da Abramo anche in seguito nei confronti del re Abimelech. La debolezza del patriarca fornì l'occasione per una manifestazione della fedeltà del Signore quale protettore del patto. Dio infatti vegliava sulle vite di Abramo e Sara e guidava i loro passi, anche se non apparve più fin quando non tornarono nella terra che aveva dato loro. Alla fine di questo capitolo voglio rendervi partecipi di una curiosità storico-archeologica. Come probabilmente sapete, lungo tutta la costa nord-occidentale del Mar Morto furono scoperti nelle caverne degli antichi rotoli di pergamena conosciuti come i rotoli del Mar Morto. Tra i rotoli ce n'erano alcuni che non poterono essere srotolati perché erano molto fragili. Erano stati arrotolati così a lungo che si sarebbero rotti in mille pezzi. Un nome poté essere visto, il nome di Lamech. Così furono chiamati parte del libro di Lamech, identificati come libri apocrifi della Bibbia. In seguito lo Stato di Israele li comprò e nel museo gli esperti cominciarono ad ammorbidirli fino a che furono srotolati. Gli studiosi scoprirono che contenevano Genesi 12, 13, 14 e capitolo 15, non il testo biblico che stiamo studiando, ma piuttosto una sua interpretazione. Nella parte che tratta il capitolo 12 si parla proprio di Sara con una descrizione accurata delle sue caratteristiche, sottolineando la sua bellezza. Ciò conferma quanto abbiamo letto di lei nella parola di Dio. Lo stesso rotolo dà una descrizione dell'esplorazione di Abramo dopo che Dio gli aveva detto: «Percorri il paese quanto è lungo, quanto è largo», come scritto in Genesi 13, verso 17. Il rotolo ci dà un primo resoconto personale di Abramo del suo viaggio. Conferma ciò che la Bibbia aveva detto riguardo alla bellezza, alla fertilità del paese. I testimoni oculari, se fosse o non fosse realmente Abramo, non possiamo saperlo, certamente confermano i dati della Bibbia. Molte persone che visitano quella terra oggi non riescono a capire come potesse essere chiamata una terra di latte e miele. Più avanti nel libro di Deuteronomio scopriremo cosa causò la desolazione che si vede oggi giorno in quel territorio, ma ai tempi di Abramo era un paese davvero meraviglioso. Direi che mi posso fermare qui per quanto riguarda l'appuntamento di oggi. Bene, abbiamo detto già tante cose, quindi posso salutarvi e prima di tutto ringraziarvi per averci ascoltato ancora una volta. Bene, appuntamento a domani alla stessa ora. Ciao!